Al di là di tutto è vero che non si capirebbe Jaspers se non partendo dall'inizio e partendo dai suoi inizi di medico e di psichiatra. Jaspers si forma a Heidelberg, che è una città tedesca di antica tradizione medica e psichiatrica, oltre che filosofica, e il suo primo lavoro è nella clinica universitaria, dove è un giovane assistente nel servizio di psichiatria e dove si appassiona a una serie di casi clinici che sono l'oggetto delle sue prime riflessioni e pubblicazioni, alcuni articoli che scrive quando è neppure trentenne, direi. Il primo incontro, qualcuno ha detto che si pensa sempre in un incontro con qualcosa, con qualcuno, con un evento che ha un che di sorprendente, di traumatico. Ecco, il primo incontro a partire da cui Jaspers inizia il suo cammino di pensiero, sia di psichiatra e psicologo, sia poi di filosofo, è l'incontro con alcune giovani pazienti che hanno compiuto un delitto, che hanno ucciso dei bambini in particolare. Uno dei primi testi che Jaspers scrive è intitolato, come lui appunto li definisce, Ai delitti della nostalgia. Lui racconta in questi suoi scritti la vita, la vicenda biografica e diciamo così, la nascita del sintomo caratteristico di queste giovani donne. E nota intanto che sono delle biografie tutte simili, che hanno un tratto analogo e in cui l'evento della follia è un evento che ha un senso molto profondamente connesso con appunto la vicenda biografica. Sono giovani donne che vengono di solito dalla campagna, da contesti molto diversi da quello cittadino in cui sono finite, di solito a servizio di famiglie molto benestanti, all'interno delle quali si occupavano di seguire i bambini. E a un certo punto queste donne uccidono i bambini di cui dovevano prendersi cura. Vengono internati in ospedale, il giovane Jaspers le incontra e inizia appunto a chiedersi che nesso ci sia tra la biografia di queste donne e l'atto certamente spaventoso, terribile che hanno compiuto di uccidere appunto un bambino, ma che è un bambino in una posizione particolare, ed è su questo che Jaspers ragiona, è il figlio della famiglia per la quale prestano servizio ed è in qualche modo il figlio negato, il figlio che spesso hanno abbandonato nelle campagne da cui vengono e di cui non possono occuparsi. Per trovare un lavoro e finendo a occuparsi del figlio di qualcun altro. Insomma, è da questo groviglio esistenziale, no? È da questa situazione che nasce il delitto. Ecco, al di là dei dettagli della ricostruzione biografica che Jaspers fa e che è molto bella in questi testi, la cosa che mi sembra interessante da sottolineare proprio come punto di partenza è la svolta e la rivoluzione che Jaspers imprime alla psichiatria del suo tempo. Che certo aveva anche a volte avuto un'attenzione per la biografia dei pazienti, ma che mai così a fondo e così sistematicamente aveva posto, diciamo, il problema del sintomo come simbolo e non come disfunzione. Il problema del sintomo come, diciamo così, come geroglifico dentro al quale si riassume un'intera biografia, certamente in una maniera metaforica, traslata, a volte traslata drammaticamente, ma anche in una maniera che riassume potentemente una dimensione di senso. Ecco, tutto questo era poco presente nella psichiatria del tempo, lo era in Kraepelin, che è stato un maestro di Jaspers, ma in Jaspers diventa qualcosa di assolutamente centrale e decisivo. Dicevo che una delle innovazioni di Jaspers, giovane psichiatra e poi pensatore della psichiatria e della medicina, è di pensare la follia come un simbolo biografico, diciamo così, un riassunto fortemente compresso e fortemente espressivo di una biografia e non come una disfunzione. In questo certamente Jaspers è l'autore di una contaminazione molto audace tra discipline molto differenti e molto distanti, cioè la psichiatria o la medicina e e le scienze umane, le scienze sociali del suo tempo. Jaspers è un lettore degli storici, dei sociologi, dei filosofi. Questo è molto interessante. Segnala da subito che il giovane Jaspers va a cercare gli strumenti decisivi del suo lavoro, sia di clinico, quindi del suo lavoro molto pratico, molto concreto e quotidiano, sia di pensatore, al di fuori della sua disciplina d'appartenenza. Perché a ben vedere gli storici sono confrontati continuamente con un problema comune rispetto a quello di fronte a cui si trova uno psichiatra. Cioè anche gli storici lavorano su indizi frammentari di un tempo che non conoscono, di un tempo che a volte è abbastanza enigmatico, misterioso, dove ci sono degli attori che compiono dei gesti e hanno a quanto pare dei progetti, ma di cui non sappiamo più molto e che guardiamo da una certa distanza, da fuori. E lavorando su questi indizi e su questi frammenti, i sintomi sono sempre dei frammenti in fondo, devono capire quale nesso, e poi in particolare quale nesso di significato e di senso connetta i vari momenti di un certo tempo e di una certa epoca e i gesti e le decisioni di questo o di quell'attore. E dunque fanno un lavoro di questo tipo, tentano di ricostruire un tessuto unitario a partire da schegge. Lo storico è un decifratore, è il costruttore di una scienza che lavora su indizi e frammenti, e così anche lo psichiatra jaspersiano deve trovare un senso soggiacente scavalcando l'apparente insensatezza, scavalcando la tentazione, diciamo, di liquidare la follia come il semplice prodotto di superficie di una macchina che non funziona, no? Di una macchina malfunzionante. Evitare la scorciatoia di dire che il folle è un uomo semplicemente malato. Ecco, la malattia racchiude un significato, a volte un significato che non trova le parole per dirsi, ma che appunto richiede di essere interpretato. Io credo che sia gli storici, sia i sociologi, sia i filosofi di questo tempo siano attraversati da una parola chiave, forse da una parola d'ordine, che è vita e che è presente in modo molto potente nel giovane Jaspers e che in tanti modi poi sopravviverà anche alle tante metamorfosi del suo pensiero. Vita è una parola chiave perché dice questo tentativo di tornare a lavorare sulla biografia dei suoi pazienti, anzitutto, sul nesso e sull'insieme di nessi che stanno dietro agli atti che loro compiono oppure ai deliri da cui sono abitati. L'idea, insomma, è che ci sia una vita dietro tutto questo, al di sotto di tutto questo, e che questa vita vada portata a galla e sia il vero oggetto della medicina, della psichiatria e poi in una stagione successiva il vero oggetto, l'unico oggetto della riflessione filosofica. Nel 1913 Jaspers pubblica un libro destinato a fare epoca, a segnare davvero una cesura profondissima nella storia non solo della sua disciplina, la psichiatria, ma di tutto il pensiero intorno all'uomo, pensiero medico ma non soltanto, anche filosofico, anche sociale e così via. Quest'opera si intitola Psicopatologia generale. È un grosso volume. È un'impresa a suo modo titanica, è il tentativo di tradurre l'intera tradizione della psichiatria con la sua classificazione dettagliatissima delle varie forme di follia, trasferire tutto questo nella lingua della vita, no? Nella lingua di quella corrente filosofica che è la filosofia della vita, a cui, come dicevo, il giovane Jaspers attinge e nella quale trova tutta una serie di strumenti fondamentali per il suo lavoro di clinico. Come dicevo, la psicopatologia generale è destinata a segnare una grande cesura che ha a che vedere con l'ingresso della vita in psichiatria. Non si tratta più di guardare alla follia come a un insieme di sintomi e di disfunzioni, ma come a un blocco unitario e dotato di un senso, anche se in attesa di decifrazione. Io credo che si debba segnalare che l'unico altro autore che abbia tentato negli stessi anni più o meno un'impresa analoga è stato Freud. Quindi io credo che si possa fotografare la vicenda, la temperie anche culturale del tempo, dicendo che la psichiatria a un certo punto diventa, nel novero delle scienze umane, una specie di cartina di tornasole. È lì che gli esperimenti più audaci vengono tentati, è lì che le rivoluzioni, i tentativi di metamorfosi più profondi si producono, e in particolare all'inizio del Novecento ci sono due cammini che si aprono. Uno è quello della psichiatria jaspersiana, della psichiatria incentrata su quella parola d'ordine che è vita e che di lì a poco diventerà esistenza, e di questo diremo qualcosa poi. È la psichiatria esistenzialista o, come è anche stata detta, fenomenologica. E questa è la prima grande via. L'altra via è la via di Freud, di tutta la sua prima scuola viennese, e poi è la via, diciamo, della psicoanalisi come grande corrente, di nuovo, non solo interna alla clinica e alla psichiatria, che sono ambiti che vengono rapidamente oltrepassati, ma via e approccio ai misteri dell'uomo, diciamo così, in ogni senso. È anche una filosofia dell'uomo, è anche un modo di pensare le vicende umane, è un modo di scrivere letteratura, è un modo di fare filosofia, è un modo di pensare l'arte e così via. Dunque, alle origini del Novecento c'è questa grande biforcazione, la psichiatria di Jaspers e la psicoanalisi di Freud. I rapporti tra queste due, diciamo, vie gemelle, come dicevo, sono rapporti difficili. Jaspers segue la via del senso, diciamo così, pensa cioè che la follia sia dotata di senso al di là di ogni apparente non senso. L'altra via è la via dell'inconscio. La scoperta freudiana è che nell'uomo c'è qualcosa che pensa al di là dell'uomo, c'è qualcosa che pensa ben prima che io, no, questo soggetto che si nomina con la parola io, abbia preso la parola. Nell'uomo c'è un pensiero che si fa da sé, e questo pensiero che si fa da sé è di un altro ordine rispetto al senso. È qualcosa che sfugge totalmente alla padronanza del soggetto. Laddove Jaspers pensa in realtà che la vita, l'esistenza, si muovano in un registro di chiarificabilità, in una dimensione di chiarezza almeno potenziale. In questo senso Jaspers è un illuminista, si potrebbe dire, mentre Freud dubita profondamente di questa possibilità di illuminare e si incontra continuamente con qualcosa di oscuro. Peraltro io credo che a questa contrapposizione si possa guardare anche con altri occhi, e la si possa vedere non come una contrapposizione, ma come il tentativo, con parole diverse e strumenti diversi, di compiere un'operazione in effetti molto simile. Si deve guardare a quel periodo, d'altronde, con gli occhi forse non dello storico ma dello stratega, cioè bisogna capire che lì era in gioco una battaglia decisiva e anche molto violenta nei confronti della tradizione. Spesso era, se non inevitabile, almeno comprensibile, fare di un potenziale alleato un nemico. È ciò che Jaspers ha fatto di Freud, ed è ciò che la psicoanalisi, se non Freud in prima persona, ha fatto della fenomenologia e dell'esistenzialismo. Ecco, io credo che a distanza di tempo si possano notare forse più le somiglianze. Credo che a distanza di tempo sia più produttivo, se non altro, notare intanto che il nemico era comune, cioè una psichiatria riduzionistica, una psichiatria che riduce l'uomo a una macchina. E poi notare l'intento comune in positivo, cioè che lo psichiatra, lo psicanalista, il medico e in generale il pensatore sia qualcuno che ha di fronte a sé un senso da decifrare, un enigma al quale non è estranea una dimensione di significato, anzi un enigma che sembra poco significativo per un eccesso di senso, sembra sfuggire alle categorie del significato perché è troppo pieno, non perché è sprovvisto di significato. Jaspers è importante, io credo, tanto per quanto ha scritto nella psicopatologia generale, quanto per gli effetti giganteschi, davvero, storicamente, che questo suo testo ha prodotto, per l'onda lunga di questi effetti, cioè per il fatto che a partire dal suo lavoro, e spesso in direzioni anche parzialmente diverse, è nato un movimento in ambito psichiatrico, potentemente orientato, diciamo, alla comprensione dell'uomo in termini antropologici e potentemente orientato a fare della psichiatria non più o non soltanto una branca della medicina, ma anche un settore, diciamo, della filosofia e in generale di ogni scienza umana. Ecco, bisogna immaginare, cioè, non un libro, come io prima ho detto, come certamente è utile dire perché all'origine c'è questo libro, ma bisogna immaginare tutti gli effetti e le trasformazioni concrete del modo di fare psichiatria, tutto un movimento di tanti altri autori, di tanti altri libri, di tanti modi diversi di fare psichiatria, perché è molto chiaro che se si pensa che la follia non sia un malfunzionamento nella macchina cerebrale, ma un simbolo che racchiude significati rispetto ai quali lo psichiatra deve dialogare, no? Sui quali deve in qualche misura sintonizzarsi, beh, allora è facile immaginare che appunto tutta la psichiatria deve cambiare. Tutta la psichiatria significa il modo in cui uno psichiatra lavora con i suoi pazienti, gli spazi in cui uno psichiatra incontra i suoi pazienti, i tempi con i quali uno psichiatra incontra i suoi pazienti e così via. Cioè reintrodurre, diciamo così, il soggetto in psichiatria al posto di un organo malato, al posto di un sintomo che è disfunzione, reintrodurre la dimensione della esperienza di quel soggetto significa davvero trasformare completamente se stessi in quanto psichiatri e poi trasformare concretamente quei luoghi che sono gli ospedali psichiatrici. L'ultimo, si potrebbe dire, effetto, e forse più eclatante e certamente più vicino nella nostra consapevolezza storica, io direi che è la riforma basagliana della psichiatria in Italia, la legge 180, no, che nel 1978 Basaglia ha promosso, intercettando peraltro una vasta alleanza con parti sociali, parti politiche, eccetera, chiudendo i manicomi, che erano la realtà standard del trattamento occidentale della follia, e promuovendo davvero una trasformazione totale dei modi di rapportarsi alla follia. Non più, appunto, come una disfunzione da azzerare, ma come un simbolo da interpretare, come un simbolo in cui si potrebbe anche dire non è solo una biografia che si ricapitola, ma in cui è la biografia di un'intera società, a appunto raccogliersi ed esprimersi. La follia è in questo senso non solo un simbolo, e magari il simbolo di una certa biografia individuale, ma è uno specchio, è lo specchio in cui un'intera società si incontra e si trova a domandare che fare della follia allo stesso tempo che fare di sé, che produce quella follia, che ha prodotto quella sofferenza, che ha prodotto quell'individuo e quel soggetto, come dicevo, che ha dovuto formulare così il suo disagio di vivere, il suo male di vivere. Ecco, il tratto comune di tutta questa galassia, molto variegata in effetti, di psichiatri e di modi di fare psichiatria, è un tratto che ha a che fare con il tentativo di intendere l'esperienza della follia a partire da certe sue strutture di fondo, diciamo così, che sono le stesse strutture dell'esperienza comune, dell'esperienza di ciascuno di noi, e che sono il tempo, lo spazio, il corpo e il desiderio. Io citerei queste, certamente ce ne sono altre, ma queste sono le grandi direttrici sulle quali ha lavorato la fenomenologia, che è una corrente filosofica che si pone l'obiettivo di interpretare l'esperienza umana. Si fa una domanda molto semplice: che cosa è l'esperienza e quali sono i modi con cui noi facciamo esperienza? E tutto questo poi si è spostato alla psichiatria, dove la domanda è diventata: quali sono i modi di fare esperienza di questo mio paziente? Questa è la domanda dello psichiatra fenomenologo. Come vive il tempo questa persona? Come vive lo spazio? Come vive il mondo? Come vive il suo corpo? Come vive il suo desiderio? Questo tentativo, questa grande avventura ha a che fare con, io direi, con l'idea davvero di individuare delle strutture soggiacenti all'esperienza umana. Il tempo è una di queste, è il nostro modo di progettarci legandoci a una certa provenienza, di guardare in avanti guardando allo stesso tempo a quell'indietro, no? Quel nostro passato con cui coincidiamo o dal quale proveniamo. Tutti noi facciamo questa operazione, pensiamo a ciò che abbiamo alle spalle e in qualche misura che dobbiamo lasciare alle spalle per guardare in avanti. Questa è la struttura del tempo, si potrebbe dire in modo molto semplice, se volete in modo molto banale, ma questa è una delle strutture fondamentali dell'esperienza: guardare all'indietro per guardare avanti. E questa è una delle strutture fondamentali che in qualche misura si spezzano, no? Si interrompono nell'esperienza della follia. Questo è qualcosa che si spezza e che si spezza in realtà in modi molto differenti: nella melanconia, nella mania, nella schizofrenia, in tante altre forme psicopatologiche appunto. Ogni volta si spezza in una modalità peculiare e poi ogni paziente colpito da melanconia, colpito da mania, colpito da schizofrenia, questo nesso che si spezza poi in un modo ancora più specifico, ancora più peculiare. Ecco, studiare queste strutture, le loro trasformazioni, metamorfosi, i loro punti di sospensione, è una via d'accesso molto potente e molto originale al mondo della follia. Si può immaginare, ad esempio, un modo in cui questo nodo si spezza, un modo per il quale si è interamente risucchiati dal passato. Non c'è più un presente, tantomeno un futuro verso il quale guardare e verso il quale investire quel passato. Questo è uno dei modi in cui la struttura del tempo può destrutturarsi. Questo è uno dei modi in cui Binswanger, Minkowski, tanti altri, certamente ciascuno con una sua declinazione peculiare, ha inteso interpretare l'esperienza della melanconia, quella che oggi si chiama di solito, con un termine certamente meno ricco di risonanze, depressione. Ecco, la psichiatria fenomenologica lavora in questo modo su tutte le strutture e le grandi forme profonde della nostra esperienza. Il tempo è una, evidentemente, lo spazio è un'altra, il corpo è un'altra ancora. Ecco, sul corpo la psichiatria fenomenologica ha lavorato molto e io credo con risultati molto proficui, no? Molto ricchi. Il corpo è, da un lato, qualcosa che ci è assolutamente intimo, qualcosa che ci appartiene nel modo più stretto, dall'altro, come qualcuno ha detto, è il nostro primo oggetto, è qualcosa che vediamo da dentro e da fuori continuamente, che sentiamo, ma che anche guardiamo, no? Se io guardo la mia mano, la guardo da fuori come un qualunque altro oggetto, come questo divano, questo tavolo, queste luci e così via. Il corpo è qualcosa di continuamente duplice, se volete di follemente duplice, di qualcosa che continuamente ci appartiene e ci sfugge, ci è familiare e intimo, come dicevo, ma anche assolutamente estraneo, anche una cosa tra le tante cose del mondo. E questa, capite, è la normalità del nostro corpo, questo suo essere follemente duplice. L'esperienza della follia trasforma ulteriormente questa duplicità, la fa implodere, la fa esplodere, la moltiplica, la deforma. Ci sono esperienze di follia in cui il corpo è totalmente ed esclusivamente e solamente estraneo. È un oggetto esattamente come gli altri. È una cosa che andrebbe staccata da me perché non è me. È un corpo morto. La follia allora appunto non è una disfunzione del cervello. È un modo per dire che quella operazione attraverso la quale io ho imparato nell'esperienza che questo è il mio corpo, che ha certi confini e paraggi, certe possibilità positive e negative, tutta questa operazione non si è compiuta o a un certo punto ha smesso di compiersi, si è sospesa, si è spezzata. Una delle grandi tesi di Jaspers, delle tesi più note ma anche delle più discusse, più problematiche, è che nella follia ci sia qualcosa di incomprensibile, che nel tentativo dello psichiatra di avvicinarsi al senso della follia, che come ho detto è il grande progetto jaspersiano, in questo tentativo di avvicinamento tuttavia lo psichiatra talvolta si avvicini a qualcosa che continua a sfuggire, si avvicini a qualcosa che resta come sigillato in una sua dimensione di alterità totale, una specie di enigma insondabile, che è destinato per motivi strutturali a sfuggire alla comprensione. Comprendere è uno dei grandi termini di Jaspers, è un grande termine chiave nella psicopatologia generale, ma poi in tutta la sua filosofia. Si tratta di comprendere le diverse esperienze umane, la follia, ma se pensiamo alla psicologia delle visioni del mondo, lì il tentativo è di comprendere le grandi visioni del mondo che si sono succedute, diciamo, nello spazio e nel tempo e nelle diverse umanità. Ecco, tuttavia, la prima grande opera di Jaspers è segnata da questa idea, c'è tuttavia qualcosa di incomprensibile. Questo grande sforzo della comprensione, che sia lo sforzo dello psichiatra, dello psicologo delle visioni del mondo, dello storico, del sociologo, del filosofo, di qualunque scienziato umano si potrebbe dire, ecco, nella comprensione tuttavia a un certo punto si sconta qualcosa di incomprensibile, si va a sbattere contro qualcosa che rimane come una specie di nocciolo, di grumo opaco, che non si lascia attraversare da quello sforzo che prima dicevo illuministico di chiarificazione, c'è qualcosa che sfugge. Questa è una tesi molto interessante, diciamo, ed è interessante la polarizzazione del campo che si è prodotto intorno a questa tesi. È interessante vedere perché, e vedere che entrambe le posizioni hanno in fondo delle ragioni da far valere. Chi ha obiettato, come ad esempio Binswanger, di cui ho già detto, chi ha obiettato che non è una tesi utile e sostenibile, quella che ci sia dell'incomprensibile nella follia, lo ha fatto perché vedeva in questa idea dell'incomprensibile il persistere di uno stigma. La follia è qualcosa di altro, è qualcosa di in ultima analisi inumano. Capite che la posta in gioco è molto alta. E la reazione di Binswanger è di dire no, non c'è dell'incomprensibile, nulla è incomprensibile, semplicemente bisogna cambiare strumenti. Bisogna adottare strumenti diversi e più precisi, perché non è l'incomprensibile che è incomprensibile in sé, sono i nostri strumenti che non erano quelli giusti. e cambiati gli strumenti, l'incomprensibile tornerà ad essere comprensibile, l'inumano tornerà ad essere umano. Capite che c'è una opzione etica al fondo di tutto questo. C'è appunto la tensione dello psichiatra e in generale del filosofo a evitare lo stigma, a evitare di confinare la follia e l'incomprensibile appunto fuori dall'umano. E questo è un modo di guardare alla questione. C'è un altro modo di affrontare la questione dell'incomprensibile, credo supportata da ragioni etiche altrettanto profonde e encomiabili. E questo modo di guardare ha a che fare con il proteggere questa dimensione dell'incomprensibile. Se tutto è traducibile nella mia lingua, allora tutto è colonizzabile dalla mia lingua. C'è una sorta di imperialismo della mia lingua, della lingua della ragione, nei confronti dell'alterità. Se questa alterità rimane, anche solo per una scheggia e una briciola, totalmente alta, io mi trovo di fronte a un limite e mi delimito, per dire così. Non tutto è terra di conquista. Se tutto è traducibile, tutte le umanità si equivalgono, non ci sono differenze. Un biologo direbbe non c'è biodiversità, laddove la biodiversità evidentemente è la ricchezza del vivere, è ciò che le impedisce di spegnersi e di implodere in un'unica specie. Jaspers direbbe in un'unica visione del mondo. Ecco, che ci sia qualcosa di incomprensibile è un insegnamento molto ricco, in realtà. È un insegnamento che delimita la pretesa imperialistica del comprendere. Dicevo che la mossa di Jaspers è stata di introdurre il soggetto in psichiatria, ho detto in che modo, in psicologia, pensiamo alla psicologia delle visioni del mondo, e poi in filosofia. Pensare che si sia psichiatri, psicologi, filosofi, significa ogni volta per lui pensare l'esperienza del soggetto, pensare la soggettività nella sua avventura nel mondo. Dico avventura per sottolineare una dimensione di incertezza, c'è qualcosa che non è assicurato nel soggetto jaspersiano. Il soggetto jaspersiano è in qualche modo lanciato nel mondo, lanciato in un'avventura che gli è in parte opaca, e appunto l'avventura è l'avventura non di una vita ma di un'esistenza. Esistenza è una parola interessante da questo punto di vista, soprattutto se la pensiamo etimologicamente. L'etimologia della parola existenzia nomina uno stare fuori di sé, uno stare a distanza da sé, mentre vita nomina un fenomeno molto più continuo, organicamente connesso, una sorta di blocco compatto. Esistenza nomina qualcosa di incerto, nomina un'avventura in cui ci si attende là dove non si è ancora e ci si ricorda là dove non si è più. Ho detto prima qualcosa sul tempo, che non a caso è il grande tema dell'esistenzialismo, che, ripeto, non è solo una filosofia, non è solo un evento accademico, è un modo di fare arte, di fare cinema, è un modo di vivere anche, è un'intera stagione culturale, diventa una moda a un certo punto, no? Diventa un modo di cantare nei cabaret, no? Parigini degli anni 40 e 50. Ecco, qual è il tema che sta al fondo di questo modo di pensare e anche di vivere? Beh, il tema che sta al fondo è proprio questo dell'esistenza, dell'essere in bilico, dell'essere in una instabilità costitutiva. Ma tutto questo lo si può dire in un modo anche diverso, più problematico, forse più drammatico. Significa che noi non siamo mai né nel nostro passato né nel nostro futuro, siamo sempre in una specie di spazio vuoto tra i due. Spazio vuoto nel quale siamo sospesi e dal quale ricapitoliamo un passato che non siamo già più, giocandolo e in qualche modo scommettendolo in un futuro, investendo in un futuro che non siamo ancora. Questo significa esistenza, essere fuori e a distanza. Per questo l'altra faccia dell'esistenzialismo è la faccia che si introduce il soggetto in psichiatria, in psicologia, in filosofia, ma solo per dire che il soggetto non consiste, esiste, non sta con sé, ma sta a distanza da sé, si rapporta a sé attraverso un vuoto. Un po' come il corpo di cui dicevo prima. Il corpo è qualcosa che noi siamo, ma è anche qualcosa che vediamo da fuori e che non siamo. Tant'è che io posso dire la mia mano, così come posso dire la mia casa, così come posso dire il mio cane, qualcosa che mi è vicino ma anche lontano, qualcosa che io sono ma che anche non sono, qualcosa con cui mi rapporto ma che anche mi sfugge. Su questo io credo che le scuole, diciamo, dell'esistenzialismo, le correnti, i filoni, i modi di pensare l'esistenzialismo si sono molto differenziati. Jaspers forse è il più fedele all'idea che esistenzialismo significhi pensare l'esperienza soggettiva. In questo tutto il Novecento è un secolo che prende una direzione che via via si congeda da Jaspers. Con Heidegger, con lo strutturalismo francese, con tutto un insieme di modi di pensare, diciamo, a tutto ciò che eccede il soggetto, a tutto ciò che manca nel soggetto, tutto ciò che ha a che fare con quel vuoto che nominavo prima. Jaspers per primo lo sa che il soggetto è un attendersi alle situazioni limiti. Le situazioni limite, per esempio la nascita, la morte, sono quei punti da cui o verso cui il soggetto va senza esserci. Nessuno di noi si ricorda la sua nascita, nessuno di noi ci sa nel momento in cui la sua vita si interromperà, e tuttavia quei punti limite, quelle situazioni limite, come le chiama Jaspers, sono i punti e le situazioni che rivelano qualcosa di essenziale del soggetto, cioè si potrebbe dire la sua fragilità, la sua instabilità, la sua insicurezza. Ecco, il Novecento credo che abbia accentuato in ogni modo questi aspetti. Gli esistenzialismi e le fenomenologie, diciamo, novecentesche, sono state spesso anti-jaspersiane, antisoggettivistiche, proprio perché hanno messo al centro il limite, non il soggetto che si incontra al limite. Hanno messo al centro proprio quel punto in cui il soggetto non c'è più o non c'è ancora, e in cui l'esperienza si fa senza un testimone, senza un nome, senza un io. L'essenziale si svolge laddove il soggetto ancora non c'è, oppure non c'è più, oppure attraversa una di quelle mille esperienze di intermittenza di cui continuamente è intessuta la nostra esperienza di soggetti, non solo la nascita o la morte, ma tutte quelle immagini, non a caso, e quelle metafore di nascita e di morte che noi continuamente attraversiamo. Il sonno, il risveglio, il sogno, l'orgasmo, il desiderio, tutti i punti in cui ci assentiamo sostanzialmente, in cui facciamo l'esperienza di un mancare a noi stessi, tutti i punti che è difficile illuminare secondo quel progetto jaspersiano e che è difficile comprendere. Di nuovo qui Jaspers ha dato un'indicazione e in qualche misura si è tenuto al di qua di questa indicazione, fedele al suo progetto illuminista e soggettivista. Punti oscuri e incomprensibili, e Jaspers ha ben presente che c'è dell'incomprensibile, e d'altra parte insegue il sogno diltaiano di una comprensione, di una comprensibilità totale. Heidegger, Merleau-Ponty, Lacan, per altri versi, sottolineeranno invece che c'è continuamente dell'incomprensibile e che l'incomprensibile sovrasta in qualche modo ogni sforzo. E in una formula si potrebbe dire che non si tratta mai che di comprendere l'incomprensibile, perché il comprensibile in fondo è già automaticamente compreso. C'è curiosamente un estimatore di Jaspers nel punto, diciamo, delle tradizioni culturali e filosofiche più lontano dalla provenienza jaspersiana, esistenzialista, fenomenologica, nel punto in cui davvero sarebbe strano aspettarselo, difficile aspettarselo, cioè in una pagina molto bella di un filosofo francese che si chiama Gilles Deleuze. E Deleuze a un certo punto tesse davvero un elogio abbastanza inatteso di Jaspers, dicendo che Jaspers è un grande clinico. Deleuze lo dice nel momento in cui Jaspers però è soprattutto il grande filosofo e in cui le sue origini di medico e di psichiatra sono lontane. Deleuze sottolinea che è un grande clinico e subito dopo si chiede perché, che cosa fa il grande clinico? Che cosa fa un medico? Un medico non è un grande clinico anzitutto perché conosce bene la medicina. Questo è, se volete, un grande cattedratico, un grande professore di medicina, un grande cardiologo, che ne so, un grande psichiatra anche. Ma un grande clinico è grande, ha la sua grandezza in un'altra dimensione, che non è quella del sapere, della conoscenza acquisita, ma della pratica, della messa al servizio di quel sapere di casi assolutamente singolari. Questo paziente. Il grande clinico è qualcuno che scopre la malattia che nessuno aveva osservato, ad esempio. È qualcuno che costruisce un sapere nuovo, non qualcuno che vive del sapere già accumulato. Deleuze fa questa osservazione. Un grande clinico è qualcuno che nota che certi elementi e certi sintomi fanno quadro, fanno sistema, fanno parte di un unico insieme. Ecco, il grande clinico è qualcuno che fa questa operazione, mette insieme delle cose che fino ad allora non stavano insieme, riconosce che certi sintomi non sono semplicemente concomitanti. Il grande clinico è qualcuno che dissocia e associa, disfa dei vecchi quadri e ne costruisce di nuovi, disfa delle vecchie malattie dicendo no, quella non era un'unità, era una concomitanza di cose che però hanno un'altra origine e costruisce nuove associazioni di sintomi, nuove sindromi in questo senso. Il grande clinico è qualcuno che crea un sapere che non c'è, non qualcuno che amministra una conoscenza istituita, pregressa, è qualcuno che istituisce neppure tanto un sapere forse, ma un oggetto che non c'era, un regime di oggettività che non c'era, un insieme di osservabili nuovi. Il sapere istituito invece semplicemente applica un'etichetta preconfezionata a un individuo che non viene neppure visto come tale. Il grande clinico, appunto, è un grande sintomatologo, dice Deleuze. È qualcuno che individua l'assoluta singolarità, in questo senso Jaspers direbbe l'assoluta soggettività di quel sintomo. È un sintomo, in questo senso, che è sempre unico e che accade ogni volta per la prima volta.